Ave Maria, cari fratelli di Radio Buonconsiglio, bentornati alla nostra trasmissione Conosci la Madonna dalla radio che porta l'Immacolata nel vostro cuore, nelle vostre case, nelle vostre famiglie. Ecco, siamo nella prima domenica di Quaresima, ci avviciniamo alla seconda. Ecco, l'ardente anelito del cristiano, perché è di Gesù Cristo, è quello della santificazione. Gesù vuole farci santi, è venuto a farci santi, rimuovendo il peccato e donandoci la vita eterna. Ecco, allora ci vuole l'impegno, non solo l'accoglienza della parola, ma anche i fatti relativi alla santificazione. All'epoca Lanov, ecco, siamo nella conferenza numero 80 delle conferenze di San Massimiliano Kolbe, edito da Case Mariane Editrice nel 2014. Numero 80, questa conferenza tenuta in epoca Lanov, domenica 2 maggio 1937, omelia della Santa Messa nella Cappella dei Frati. Epoca Lanov arrivano tanti frati diversi, da molte parti diverse, con i caratteri più svariati. Una cosa però ce l'hanno tutti, o meglio, c'è una difficoltà comune a tutti, in grado maggiore o minore, ossia: vorresti essere buono, ma non ci riesco. Vorrei essere buono, ma non ci riesco. Ormai mi sono sforzato tanto, ho faticato mesi e mesi, persino anni, ma vedo che invece di essere migliore divento sempre peggiore. Ecco, questa è una cosa che si sente comunemente, no? Padre, mi sembra di essere peggiorato anziché migliorato, mi sembra di andare indietro invece di andare avanti. Una volta mi disse un frate molto anziano, ma quanto tempo ho perso nella vita, eh? Oppure Padre Mariano da Torino diceva: mi sento solo un povero peccatore alla fine della sua vita, eh? Solo un povero peccatore che ha sbagliato. Ecco. Questo è il sentimento. Ma questo è il sentimento dei santi, no? Ecco. Perché più ci si avvicina a Dio, più si vede quanto siamo imperfetti, quanto siamo distanti, quanto non siamo bravi, quanto non meritiamo quello che il Signore vuole donarci, e quindi ben venga questo sentimento. Chi dice di essere giusto invece che pericoloso? Chi ha intrapreso una strada sbagliata di presunzione, di superbia, di alterigia, di superiorità? I grandi dittatori del passato pensavano di essere superiori, ecco. Addirittura interi popoli superiori agli altri, la razza ariana, la razza pura, la razza superiore, ma insomma, sono elementi di superbia senza fine, no? A chi vi aderi? Per chi vi aderi? Poi c'è l'umiliazione, ovviamente, ecco. C'è il Signore che ci pensa, ecco, a rimettere le cose a posto con la grande beffa di chi pensa di essere qualcosa. E invece non è nulla, come dice San Paolo. Se voi pensate di essere qualcosa, invece non siete nulla, ingannate voi stessi. E dobbiamo essere nulla. San Paolo lo diceva chiaramente: no? Io sono un bestemmiatore, un persecutore, un violento. Questa è, cioè, la mia vita è questa. Tutto ciò che c'è di buono in me viene dalla grazia. È stata opera di Cristo. Non è merito mio, non c'è merito. Bisogna esagerare dicendo che allora i meriti non esistono, esiste solo la fede, allora solo Dio ci salva, il resto non è niente, le opere buone non esistono, ogni opera buona è peccato mortale, diceva Lutero, proprio pessimismo radicale sull'uomo, no? Deriva un po' dal pensiero di San Paolo, interpretato anche da Sant'Agostino, ma in maniera distorta, di folle, perché non è che San Paolo squalifica le buone opere, ci devono essere le buone opere. Ci deve essere la volontà, se no, se abolisce la volontà, non facciamo più niente, tanto ci salva Gesù Cristo, facciamo anche le cose più obbrobriose, tanto siamo salvi, e ce ne importa di fare qualche cosa, ma questo è il lassismo morale più assoluto, più totale, più devastante, perché toglie all'uomo la propria responsabilità di discernere il bene e di fare il bene anche in comunione con Cristo, certamente. Con l'aiuto di Dio, con l'aiuto di Cristo, però lo può fare. Allora, ecco, davanti a questa frase, no, che inclina un po' come si può dire, alla disaffezione, alla prostrazione, alla frustrazione, no? Perché io vorrei essere buono, ma non ci riesco. Vorrei migliorare, invece peggioro. Vorrei essere più buono, e invece sono sempre peggio. Ecco, allora come bisogna reagire? Qualcuno inoltre pensa tra sé e sé, dice San Massimiliano, che nel mondo ogni confessione, santa comunione lo toccava intimamente, mentre qui è come se tutto gli fosse diventato indifferente, che è diventato così freddo da sembrare un pezzo di legno, come senza cuore. Incredibile, no? Ecco, nel religioso sembra meno devoto del laico, no? Ecco. Sembra meno aperto alla grazia, meno fruitore dei beni del cielo, della persona che vive nel secolo. Ma è un inganno, no? In questa difficoltà si dovrebbero distinguere due categorie di frati. Nella prima si possono annoverare coloro che, se vogliono essere buoni, lavorano con sforzo per diventarlo. Nella seconda, quelli che vorrebbero esserlo e compiono perfino degli sforzi, ma non vogliono né dare il massimo né ciò che gli costa di più nella conquista della perfezione. C'è una bella differenza tra questi due termini, voglio e vorrei. Ecco, vorrei, ecco, su questo termine si concentra l'omelia del padre Massimiliano. Vorrei essere buono. No, non devi dire vorrei, devi dire voglio. Cioè, la tua volontà è flebile, è troppo debole, no? Ma la volontà è l'unica cosa che ti appartiene. Se tu vuoi, puoi. No, se tu vuoi, se ti metti d'impegno, tu puoi, no? Ecco. Nella prima, quelli che vogliono essere buoni, nella seconda, quelli che vorrebbero esserlo. E fanno qualche sforzo, ma non del tutto, no? Ecco. Non arrivano al massimo di ciò che gli costa. Di più nella conquista della perfezione, non rinunciano proprio a tutto, qualcosa gli piace ancora della vita passata, della vita mondana, dei divertimenti, non so, delle soddisfazioni, delle consolazioni, dei piaceri, della vita che hanno lasciato, e allora ritornano, come direbbe San Francesco, al vomito della propria volontà, cioè non fanno la volontà di Dio in realtà, no, fanno la propria. Stanno nella vita religiosa, però continuano a fare quello che facevano prima, cioè non rinunciano a se stessi, non rinunciano ai beni, non rinunciano, non so, ai piaceri, ecco, e allora vivono disordinatamente. Ecco. Vivono un po' con Cristo e un po' però vengono attratti dal mondo. Beh, questo un po' forse in ogni uomo, no? Anche nel più santo dei santi, però. Il santo che vuole si impegna, fa penitenza, taglia i legami inutili, taglia le cose sbagliate, toglie le cose che non servono, toglie quello che gli dà fastidio, che lo impedisce nella via della perfezione. Toglie, 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 e lo fa con volontà, lo fa con desiderio, lo fa con precisa presa di posizione, obbedisce al Vangelo, obbedisce ai comandamenti di Dio. Obbedisce a ciò che il Signore gli comanda. Ecco, obbedisce, 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 ma con volontà ferma. E se no comincia a fare dei compromessi, delle false amicizie, i beni, i soldi, gli interessi, le cose che gli piacciono, i divertimenti, le vacanze, non so. Ecco, e allora diventa un po' mondano, no? Diventa un borghese religioso o religioso borghese, non so. Ecco. E quindi sì, si angustia magari ogni tanto tra sé e sé dicendo vorrei, ma non ce la faccio, vorrei, ma non posso. E non dice mai voglio. E non dice mai voglio. Ecco. C'è una bella differenza tra voglio e vorrei. Anche se uno si sforzasse tantissimo, ma non vedesse i risultati delle sue fatiche, se vuole davvero è sulla buona strada e raggiungerà la santità. Anche quando ritornassero i vecchi vizi e capitassero delle cadute pure gravi. Fino a che egli vuole, è tutto a posto, mentre sarebbe un male se incrociasse le braccia e dicesse: i miei sforzi vanno a vuoto. Satana vuole questo per condurci allo scoraggiamento totale. Ecco, vuole il lassismo totale, Satana, vuole che non reagiamo più verso il peccato. Ci diciamo tra noi stessi, ma noi non ce la facciamo, tanto è inutile che ci impegniamo, tanto non riusciamo a far nulla e quindi non facciamo niente. Ma così Satana ha vinto. Così il maligno ha vinto, così il tentatore ha messo a segno la sua tentazione. tu sei perdente verso Satana. Non hai fatto nulla per conquistare terreno. E allora, ecco, Satana ti ha soggiogato, sei suo, no, non, ma non puoi essere così, no? La tua coscienza si ribella, non puoi essere così. Bisogna reagire quindi a questi impulsi satanici, a questi impulsi che spingono lo scoraggiamento, che spingono la disfatta, che spingono la resa. E dobbiamo dire voglio, voglio, voglio. Come gli eroi proprio della guerra, che nonostante la guerra sembrasse persa, loro si battevano fino alla fine per non consegnarsi al nemico. Ci sono casi di esagerazione in questo, però ecco, il vero eroe è quello che dà la vita, ecco, per la causa. Ecco, non gli importa neanche della sua vita, purché la sua volontà sia ferma nella causa giusta, magari della guerra, no? O la causa giusta, non so, di un combattimento anche spirituale, di una vittoria, non so, legale, di una battaglia sociale, non lo so. E io fino alla morte, perché questo è giusto, perché questo è la mia coscienza, mi dice che è giusto. Quelli che chiamavano i briganti, il brigantaggio nell'Ottocento, no? Che erano quelli che si ribellavano alle imposizioni di tasse sose e di sottrazione di beni alla popolazione da parte del nuovo regime statalista piemontese, no? Ma non erano briganti, quelli difendevano la loro famiglia, la loro patria, i briganti li hanno chiamati così, la propaganda statale, no? Cioè, ecco, si oppongono allo Stato, al nuovo Stato appena nato, e quindi sono briganti, ma in realtà difendevano valori, no? Valori religiosi, valori economici, valori sociali, è andato la vita, sono morti per questo, no? E quindi sono degli eroi, ecco, non sono dei malfattori, sono degli eroi. Ecco, sono come Cristo che ha dato la vita per le sue pecore, fino alla fine ha dato se stesso, ha dato se stesso per tutti. Ecco, e quindi voglio, se uno vuole, tutto è possibile, ma se uno non vuole, la sua volontà è debole, la sua volontà è un po' deviata. In realtà non vuole, in realtà non vuole e quindi non fa progressi. E cosa bisognerebbe rispondere a coloro che dicono a se stessi vorrei ma non posso? Nient'altro che questo, che vogliano, vogliano volere, vogliano il volere. Questo è l'imperativo categorico del cristiano. Io voglio, voglio Cristo, voglio Dio, voglio lo Spirito, voglio la verità, voglio la fede. Mentre vorrei, ho paura di usarli tutti. Tutti i mezzi, perché alcuni costano caro al mio amor proprio. Queste anime sono ancora troppo egoiste, piene d'amor proprio, perfino di un certo egoismo spirituale. Per diventare santi bisogna volere. Sant'Agostino era stato molto cattivo e perfino corrotto, ma disse a se stesso: questi e queste si sono fatti santi. Quindi anche tu, Agostino, ti santificò perché volle. Se uno dice a se stesso che deve farsi santo, lo diventerà. Così si comportarono San Benedetto e molti altri. Una volta sua sorella, Santa Scolastica, gli chiese cosa doveva fare per diventare santa ed egli le disse una cosa sola: volere, non è necessario nulla di più, solamente volere. Ecco, avere il desiderio intimo, la volontà. Ecco, i santi sono stati così più grandi. San Paolo, ecco, San Paolo, quando ha conosciuto Cristo, perché mi persegui? E chi sei tu, Gesù? Chi sei, Signore? Io sono Gesù che tu perseguiti. Qua, se non avesse fatto quella domanda, chi sei tu? Vuol dire che lui voleva sapere, voleva immettersi nel flusso di grazia e di vita di Gesù. E lo voleva conoscere. E questa volontà l'ha conservata sino alla fine. E anche Sant'Agostino dice: no, i santi si sono santificati perché hanno voluto, e anche tu, quindi Agostino, devi volere, no? San Benedetto, a Santa Scolastica che gli chiedeva cosa dovesse fare per diventare santa, gli disse: volere, Voler. Obbedienza sine more, senza ritardo. Vuoi quello che vuole Dio. Una volta che l'hai saputo, una volta che hai capito quello che Dio vuole, non devi porre alcun ostacolo, non devi porre alcuna barriera, alcun tempo, perché già tu metti un tempo, no? Ecco. Dicono che i Certosini, quando sentivano la campana, fermavano tutti i loro lavori, no? Anche a metà, no? Così, perché la campana era sacra, no? Nel silenzio della certosa, l'unica cosa santa, l'unico suono che si sentiva era la campana. Tutto il resto si svolgeva in silenzio. Allora, quando parla Dio, basta, tutto si lascia a metà, perché Dio chiama. Ecco, questa è la nostra vita, cari fratelli, cerchiamo di viverla come San Massimiliano ci indica. Sospendiamo per qualche momento, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna. Stiamo leggendo la conferenza 80 di San Massimiliano, dal testo delle conferenze di San Massimiliano, edito da Casa Mariana Editrice nel 2014. Si parla della santificazione. Dobbiamo farci santi, è un dovere, ma è un dovere che risiede, oltre che nella grazia di Dio, che è attuale, ovviamente c'è, perché Cristo ha dato la sua vita, risiede anche nella volontà. Dobbiamo volerlo con tutto il nostro cuore, con tutte le nostre forze. Dobbiamo volere, lo dice San Benedetto, Santa Scolastica, che gli aveva chiesto qual è il segreto della santità, cosa bisogna fare per essere santi. Volere, gli risponde San Massimiliano. Risponde San Benedetto. Nella Sacra Scrittura si dice che il giusto cade 7 volte al giorno. Noi cadiamo di più, non siamo giusti, l'umiltà di San Massimiliano. Per dogma, per definizione, il giusto cade 7 volte al giorno. Noi cadiamo di più, ma dobbiamo rialzarci continuamente. Se uno dicesse basta, non ce la faccio più, sarebbe orgoglioso, perché presupporrebbe in sé un'energia propria. Se uno dice non ce la faccio più, sì, è vero in un certo senso, no? Perché tu ti fidi solo di te stesso. Ma questo è un orgoglio, no? È una superbia, cioè tu manchi di fede, manchi della realtà della fede, l'oggettività della fede. Certi pensano che la fede sia una cosa personale, soggettiva, individuale, non si può sindacare, non si può dire nulla. E lo stesso della morale, no? Fede e morale, cose private. Così uno può fare quello che gli pare, insomma, no? Ma non è così. C'è una fede oggettiva, una grandezza che Dio ci ha dato, che risiede nella rivelazione, nel Depositum Fidei della Chiesa, e e nei sacramenti, ovviamente, no? E così anche la morale, il comportamento non è una cosa soggettiva, deve essere obiettivo, deve essere obiettivo, non perché lo valutano gli altri o la società che ti espunge o che ti accoglie, ma perché è Dio che ti dà la rettitudine di cuore. Dio è oggettivo, non è che è una cosa sindacabile. Dio è Dio, Dio è uno, non è quello che ci facciamo noi, che ci fabbrichiamo con le nostre forze, con la nostra abilità intellettuale, ma è colui che è al di sopra di ogni cosa, colui che è per essenza, colui che dà, che fa ogni cosa, colui che dà la legge anche di comportamento, colui che ci permette di fare quello che facciamo. Sarebbe orgoglioso dire non ce la faccio, no, vuol dire che non credi in Dio, no. Vuol dire che hai escluso Dio dalla tua vita. Vuol dire che non ammetti l'oggettività di Dio, se dici non ce la faccio. Ma Dio ce la fa però, quindi non puoi dire non ce la faccio, no? Sarebbe orgoglio, presupporrebbe in sé un'energia propria, come se tu avessi le tue forze da te stesso, ma tu non ce l'hai da te stesso, no? Mentre la sua forza deve essere riposta tutta nella grazia divina. Dio inoltre può permettere delle cadute, solo per farci riconoscere che siamo nulla. Ecco, ci sono delle cadute, cioè il fatto che, ecco, tu cadi, va bene, pecchi. E perché Dio lo permette? Hai la tua libertà, è vero, ma il fatto che tu poi ritorni a Lui fa riconoscere ancora una volta la sua grandezza e la tua miseria e la tua impossibilità di fare senza di Lui. Tutti abbiamo la possibilità di farci santi. Tutti possiamo diventare santi, attenzione, no? Non c'è un limite che Dio pone. Se uno è creato è per la santità. Se uno esiste è per la santità. Se Dio ha chiamato qualcuno all'esistenza, alla vita, alla grazia, all'intelligenza, al lavoro, è perché deve diventare santo? Questo non ha nessuna importanza per la santità. Cioè la canonizzazione, cioè dobbiamo essere canonizzati, cioè pubblicamente dichiarati santi, no, dobbiamo esserlo nel nostro cuore, nel nostro intimo, nelle nostre cose, quello che dobbiamo fare, dobbiamo essere santi, perché Dio eleva agli onori degli altari solamente quelle anime che desidera dare come modello, come esempio di comportamento. Chi afferma io devo farmi santo lo diverrà, poiché Dio concede la grazia a tutti, ma non può violare la libertà di nessuno. Io voglio farmi santo, io devo farmi santo, per me è un dovere. Per me è un dovere predicare il Vangelo, diceva San Paolo, no? È un dovere, non è un interesse, non è un piacere, è un dovere. Allora lo sento come qualcosa che Dio vuole, che mi impone e per cui io non posso astenermi. Non posso ritirarmi, perché se lo facessi andrei contro la volontà di Dio, contro la santificazione. Quindi io devo farmi santo, io devo aspirare alla santità, la santità più alta, poi diceva Santa Teresina, non una santità qualsiasi. Io voglio diventare una grande santa, io voglio il massimo. Santa Teresina, nella sua umiltà, era una massimalista. Massimalista della santità. Ma se Dio è perfetto, se Dio è santo, se Dio è puro, se Dio è infinito, io perché non devo volere queste cose? È come se io sono una macchina che arriva a 150 all'ora, insomma, beh, cerco di andare, certo, nei limiti della possibilità anche delle strade, della sicurezza, è chiaro, no? E no, io ci vado a 20 all'ora, a 30 all'ora. E beh, ma se c'hai delle potenzialità un po' più alte in quella macchina, perché ci vai a 20 all'ora? Mica è un trattore, no? Non è un trattore, non è una macchina di bassa cilindrata, è grossa cilindrata, quindi devi sfruttare tutte le potenzialità, tutti i cavalli vapore che ci sono, no? In quella macchina per rendere appieno. Ecco, tutto quello che quella macchina può darmi. E allora io, siccome posso diventare santo, perché non devo, perché non voglio, perché non impiego tutti i mezzi per esserlo, dovrei farlo. Dovrei farlo perché è il Signore che me lo chiede. E anche me stesso me lo dice. Perché se io ho la possibilità di fare il massimo come un imprenditore, no? Fa un investimento inferiore a quello che potrebbe fare perché, non so, così, ha paura forse, no? Ecco, oppure ci sono le leggi del mercato, sono abbastanza fluttuanti, no? Quindi magari un investimento che oggi va bene, domani non va più bene. Però se uno è certo, assolutamente certo, che quell'investimento andrà a buon fine, perché non farlo? Se devo guadagnare il massimo, no? Delle proiezioni, delle possibilità che ho di fare, ecco quello che devo fare. Ecco, sarebbe stolto non farlo, no? Ecco, una squadra di calcio ha la possibilità di comprare un grande giocatore, ecco, per vincere il campionato e se c'hai i soldi lo compri. Se no è stolto non farlo perché il suo fine, il fine di quella squadra è vincere il campionato. Quindi non hai fatto tutto per arrivare a quel fine. È qualcosa di insomma, biasimevole, no? Da parte dei tifosi, da parte degli stessi dirigenti della squadra. Vabbè, tanti esempi che però ci dicono che dobbiamo convergere verso quest'unico obiettivo della santità, che non ne possiamo avere altri. È solo questo quello che dobbiamo fare. Tutti abbiamo la possibilità di farci santi, canonizzati, questo non ha nessuna importanza per la santità, perché il Dio eleva agli onori degli altari solamente quelle anime che desidera dare come modello, come esempio di comportamento. Chi afferma io devo farmi santo lo diverrà, perché Dio concede la grazia a tutti, ma non può violare la libertà di nessuno. I canonizzati, perché sono pubblici, va bene, sono esempio per gli altri, no? Ma tutti, ecco, nel nostro piccolo siamo esempio per gli altri. Una mamma di famiglia che spende la sua vita tutta per la famiglia, per i figli, rinuncia a se stesso per questo, anche alla propria salute, anche alla propria vita alle volte, no? Esempio per gli altri, anche se non è un esempio magari universale, non tutti la conoscono, tante mamme sono sconosciute nell'universo cattolico, però sono sante perché hanno vissuto veramente santamente la loro vita di offerta al Signore, di offerta alla causa di Dio. Siamo nel mese di maggio, il mese dedicato alla mediatrice di tutte le grazie. La santificazione è opera esclusiva della grazia divina. Dove andremo quindi ad attingere la grazia se non da lei, dall'Immacolata? Ecco qua, la fonte della grazia è l'Immacolata, la fonte del bene è l'Immacolata, la fonte della conversione è l'Immacolata. Non possiamo farne a meno, non possiamo farne a meno, perché senza di lei non c'è la santità. Senza di lei non c'è Dio, quindi senza di lei non c'è la grazia. Questo è un assunto fondamentale. Non dobbiamo solo imitare Maria, imitare Maria, ma dobbiamo chiedere, 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 prostrarci, consacrarci, offrirci a Maria, affidarci come un figlio alla mamma, come un figlio alla propria madre. Il figlio non sta a pensare, quella è degna di essere oggetto di affidamento, di essere oggetto di consacrazione. Si affida e basta, si dona completamente a lei, fa tutto quello che dice lei perché sa misteriosamente, è un atto di fede che fa, che tutto quello che fa la mamma è giusto, tutto quello che gli fa fare la mamma è giusto, anche quando gli dice no, anche quando gli dice questo non si deve fare, questo è bene che non lo fai perché così, così, così devi obbedire, perché la mamma, basta, se lo dice un altro magari, ma chissà, boh. Invece c'è la mamma che ha un'autorità speciale, il papà anche, no? Ecco, che ha un'autorità speciale, solo un'influenza speciale, un ascendente speciale sopra di lui, allora tutto quello che dice si compie. Siamo nel mese di maggio, il mese dedicato alla mediatrice di tutte le grazie, era la festa finale del mese di maggio, oggi l'hanno cambiata, insomma, va bene. La santificazione è opera esclusiva della grazia divina. Dove andremo quindi ad attingere la grazia se non da lei, dall'Immacolata? Dove cercheremo Gesù se non in lei? Dobbiamo addirittura arrivare ad essere educati dalla Madre Santissima sull'esempio di Gesù. Nessun altro ha educato Gesù, solo lei. Quindi se uno vuole, anche se non vede risultati, non si dona totalmente all'Immacolata affinché faccia di sé ciò che le piace. Raggiungerà la perfezione e sarà santo. Se ti doni veramente, se vuoi veramente, se desideri veramente, l'Immacolata ti farà santo. Il fatto che talvolta ci vediamo peggiori di quello che eravamo in precedenza deriva da questo: abbiamo maggiore luce di grazia, vediamo meglio la polvere che dobbiamo eliminare. Non è che prima non avevamo difetti, solo che non li vedevamo, ed è per questo che ora ci sentiamo peggiori. Ecco qua, no? Volge in bene anche questo sentimento negativo che sentiamo, no? L'uomo scopre che ciò che è gradualmente, prima non lo sa, prima pensa di essere bravo, di essere buono, di essere santo, quando vede che non lo è, allora è nella verità. Ecco, allora è nella santità, perché non è santo, è proprio perché non è santo, è nella santità. Si vede non santo, si vede peccatore, si vede bisognoso di Dio, bisognoso della misericordia, bisognoso della grazia. Allora, quello è il principio della santità, il principio della santificazione. Ecco, dobbiamo fare veramente ammenda, no? Quanti oggi, no, si propongono come salvatori, si propongono come creatori di una nuova via. Ecco, oggi c'è la tecnica, oggi c'è il nuovo mondo globalizzato, oggi c'è la scienza che è diventata così invasiva che vuole farti fare cose che sono pure contro la tua coscienza. Perché è la scienza che lo dice, no? Come i vaccini sperimentali, come, ecco, il mondo transumano, ecco, cioè, integrato, ibridato con la macchina, con il computer, con i chip, no? Con i microsistemi, i microcircuiti iniettati sotto pelle, che dovrebbero aiutare i processi neurologici di comprensione di intelligenza, ma anche, ecco, le malattie, la cura delle malattie, ma sono tutte presunzioni, insomma, nella natura ci sono i rimedi, non dobbiamo fabbricarli ex nihilo. Poi diventano strumenti molto pericolosi questi, perché con i computer dentro tu sei controllabile da remoto. Anche nei tuoi sentimenti, nelle tue passioni, nella tua libertà, nella tua volontà. Ecco, già adesso è soggiogata un po' la volontà, soprattutto dei giovani, no? Che non hanno una cultura propria, una formazione, i mezzi di comunicazione di massa che inducono atteggiamenti, comportamenti e pensieri che non sono verità, sono falsità, spesso sono peccati, no? Peccati gravi come l'aborto, la convivenza, non so, l'omosessualità indotta, ecco. Sono cose gravi, ecco, e noi ci dobbiamo difendere con il desiderio della santità. Beh, ci fermiamo qui per la seconda parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, Riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna sulla conferenza numero 80 di San Massimiliano sul dovere della santificazione, sulla volontà di santificarsi, sul desiderio intimo, profondo di santificarsi, che è proprio di ogni uomo e che bisogna mettere in pratica. Ecco. Tra anime che vogliono, si dovrebbe distinguere ancora chi vuole con il sentimento e chi con la volontà. Ecco, come ho detto, San Benedetto insegna a Santa Scolastica qual è il segreto della santità? Volere. Voler essere santi, non c'è altro. Basta volerlo. E poi si appronteranno tutte le cose, tutte le situazioni, tutti i dati per mettere in pratica questa volontà. Tra le anime che vogliono si dovrebbe distinguere ancora chi vuole con il sentimento e chi con la volontà. La santità non consiste nel sentimento, ma nella volontà. Il fatto che proviamo dolcezze non è segno di santità. Ecco, il Signore ci può dare dolcezza, non so, nella preghiera, consolazione, farci sentire dei tocchi spirituali, soprannaturali, anche delle elevazioni, anche dell'estasi. Però l'estasi non è la santità, no? Ecco, questo ci spiega San Massimiliano. La santità è nel volere, punto. Potrebbero anche non esserci estasi, potrebbero anche non esserci segni, potrebbero non esserci tocchi spirituali, consolazioni. Ecco, a volte siamo tanto deboli che il Signore ce l'ha da pure qualche consolazione, qualche aiutino, se no ci perderemo per la nostra fragilità di volontà. Però, ecco, quello che vuole il Signore è solo che noi vogliamo. Vogliamo con ferma volontà, con decisione, essere santi. Il fatto che proviamo dolcezze, quindi, non è segno di santità. Certamente Dio comprende la nostra debolezza, ecco, ce lo dice San Massimiliano, e perciò nutre le anime dei principianti e quelle poco perfette con le caramelle, come si fa con i bambini piccoli. Anzi, San Massimiliano considerava le caramelle dell'Immacolata, le dolcezze dell'Immacolata. Quando veniva disprezzato, quando veniva battuto, ecco il famoso quell'episodio sul treno, no, che lo portava ad Auschwitz, no? Ecco. Il capo reparto delle SS lo picchia sul naso, no? Gli fa uscire il sangue dal naso, più volte gli dà dei pugni sul naso, no? E lui non dice niente, no? Anzi, alla fine i confratelli che lo soccorrono. Gli chiedono se sta male, e lui dice: No, queste sono le caramelle dell'Immacolata. Sono le caramelle, sono le dolcezze. Io sono contento di aver subito questa prova perché è la caramella dell'Immacolata. Le più coraggiose, un po' avanzate nella perfezione, le nutre con il pane duro e nero. Ecco quelli che sono avanzati nella perfezione, non hanno timore di niente. Si lasciano prendere, no? Si lasciano oltraggiare, dandogli caramelle solo di tanto in tanto. Qualche cosa ci vuole pure per loro, però di solito amano il pane nero, il pane duro, come San Felice, quando il Papa Sisto V gli chiese qualcosa della sua bisaccia, della sua santa bisaccia, gli ha dato un pezzo di pane nero. Era la più benedizione quella, ovviamente tante dolcezze, tante finezze. E si donano alle persone importanti. Pane duro e nero, dandogli caramelle solo di tanto in tanto. Solamente questo è segno dell'amore. Nelle contrarietà, nelle tentazioni, piegando la nostra volontà, restiamo fedeli solo a Dio. Ci sono le tentazioni, ci sono le contrarietà, ci sono le oppressioni. C'è stato pure il regime nazista. Oggi c'è un regime simile nazista, il regime globalista, che vuole privare l'uomo di tutti i suoi diritti, della sua dignità, di tutti i suoi beni, anche della sua salute. Che dobbiamo fare? Dobbiamo strapparci i capelli, dobbiamo disperarci, dobbiamo pregare contro Dio? No, facciamo la volontà di Dio, continuiamo a fare quello che Dio vuole. Ecco, solo così resisteremo all'impatto d'urto, all'onda d'urto, ecco, di una società così violenta, di uno Stato così violento, così anticristiano. Così contrario al bene, alla dignità dell'uomo. Le anime così spesso avanzano a tentoni. Ecco, quelle coraggiose, no? Perché non sanno, camminano nel buio senza aiuti spirituali, senza nulla, sono solitari come proprio i monaci del deserto cercavano la tentazione, no? Non è che se la procuravano da solo, però ecco, come Gesù si recò nel deserto per essere tentato dal diavolo, così i monaci si spogliano di ogni comodità, si spogliano di ogni piacere, si spogliano di ogni desiderio mondano per vivere, e così saranno più esposti alla tentazione, perché ovviamente il diavolo tenta quelli che sono buoni, quelli che sono cattivi, perché tanto più ormai sono cattivi, non hanno più tentazione, non hanno più come abbandonarsi al diavolo, perché si sono già abbandonati, no? E quindi insomma, quello che dovevano fare l'hanno fatto. Ecco, invece, ecco il giusto che vuole la via di perfezione, sarà più tentato, sarà messo alla prova, messo alla berlina, disprezzato, umiliato, no? Sarà indicato come un mentecatto, come un pazzo, addirittura come un brigante, un assassino. È stato l'itinerario di Gesù, questo. Perché prima dice, ma quello è un ignorante, non conosce la legge, no? Non ha studiato, non è un rabbino, non è un fariseo, non è stato a Gerusalemme, viene dalla Galilea, quindi è ignorante. Poi è pazzo perché dice cose strane, cose assurde. Ecco, alla fine si dice è un bestemmiatore, è un pericoloso per la nostra patria, bisogna toglierlo di mezzo perché è meglio che muoia una piuttosto che il popolo intero. Se questo si porta appresso troppi discepoli, poi i romani vengono, distruggono questo movimento, ci distruggono tutti quanti. Quindi ecco, la scusa per uccidere Gesù era la tranquillità sociale. Ma in realtà era l'odio verso di lui, no? Verso la sua divinità, verso la divinità che è unica, no? Ecco, odio verso Dio. Il motivo della morte di Cristo è l'odio per Dio, purtroppo. Però anche questo è servito a Gesù per spargere ancora più profondamente, ancora più energicamente la sua grazia. Ecco, così, ecco, è diventato fontana vivace di grazia. Ecco, sangue che zampilla eternamente per la vita eterna, per tante, tante infinite anni. Ecco, quindi dobbiamo imitarlo, questa corruzione, questa persecuzione, questa tentazione, ecco, che permette all'anima una più grande, una più solerte. Ecco. Relazione con Dio. Solamente questo è segno d'amore. Nelle contrarietà, nelle tentazioni, piegando la nostra volontà, restiamo fedeli a Dio. Le anime così spesso avanzano a tentoni, solo quando qualche volta il sole le illumina, altre le nuvole, e fa loro comprendere che non hanno ancora sbagliato. Ecco, a queste anime basta poca consolazione, no? Si può dire che hanno un rifornimento molto degradato nel tempo, no? Perché hanno già un grande deposito nella loro vita, nella loro anima, di grazia, quindi non hanno bisogno di tante consolazioni. Vanno avanti perché ormai sono ferme, ferre nella volontà di Dio, non sbandano mai, no? Non deviano mai. E quindi solo ogni tanto il Signore, ecco, questo lo descrive bene Santa Teresina, no? Di Gesù Bambino. E ogni tanto, proprio nel secondo quaderno, anche nel terzo, dice che le consolazioni sono proprio rarissime. Ecco, viveva proprio la notte oscura, il buio spirituale. Però ci stava anche bene, no? Perché in quel buio, ecco, era certa, aveva la certezza assoluta della volontà di Dio, di volere solo quella, no? Anche non, pensiamo a un uomo in un carcere che non può fare nulla, non può andare da nessuna parte, non può neanche pensare, non può vedere gli altri, non può comunicare, non può avere consolazione di nessuna sorta, però ha la volontà ferma, ferre. Tanti santi sono stati in carcere, San Giovanni della Croce, Santa Giovanna d'Arco, e tanti altri ancora, insomma, no? Ecco, che però nel carcere, ecco, hanno trovato una più ferma volontà di seguire il Signore. Hanno trovato in se stessi, anche Padre Pio, se vogliamo, recluso, semi-recluso, perché non poteva uscire più dal suo corridoio, faceva la strada per andare nella cappellina, a 5 metri dalla sua stanza e basta, poi tornava indietro, non faceva altro, per 3 anni interi, no? Quindi veramente un recluso. Ecco. E poi tanti altri reclusi volontari, i monaci del deserto, ecco, alcune monache recluse, veramente murate vive si chiamavano, no? Ecco, le murate, ci sono questi nomi strani, in giro per l'Italia, murate, murate vive, perché vivevano veramente un regime di ritiro assoluto, come in un carcere, no? Però erano libere perché avevano il Signore e la preghiera, no? Ecco, in questa notte oscura c'era Dio che li illuminava, erano piene di grazia. Le anime così spesso avanzano a tentone, solo qualche volta il sole li illumina oltre le nuvole e fa loro comprendere che non hanno ancora sbagliato. Santa Teresa, ad esempio, disse d'essersi trovata in un corridoio buio e di non sapere se andava avanti o indietro. Quanto scriveva era ciò in cui credeva, ma era come se non ci credesse. Che strano, questa contraddizione. Uno è tentato così fortemente che gli sembra di fare cose sbagliate, sbagliatissime, anche se si sta santificando, no? E questa è la croce che portano le anime più mistiche, anche San Francesco, no? Che chiede consiglio a Santa Chiara, perché era diviso interiormente, se darsi completamente al Signore, oppure se darsi anche all'apostolato. Non sapeva che cosa scegliere, no? E alla fine, ecco Santa Chiara, ecco San Rufino, padre, sacerdote Rufino, lo consigliano di fare entrambe le vite, no? Ecco, vita di contemplazione anzitutto, quindi di ritiro, le quaresime che San Francesco faceva sulle montagne, nelle grotte, e poi la vita di apostolato per recuperare i fratelli a Dio, alla Chiesa, alla grazia, ai sacramenti, faceva delle missioni, San Francesco le ha fatte sempre, no? Mandava i frati anche a due a due a predicare, lui stesso andava, c'è la predica anche strana, la predica del silenzio, la predica, ecco, dell'umiltà, lì davanti alle suore, non parlava, si sedeva solo per terra e si cospargeva di cenere. Erano prediche, secondo lui, erano prediche figurative, oppure nel fuoco, lì davanti alla prostituta, entra nel fuoco, non brucia, ecco. Dice, se vuoi peccare, entra con me nel fuoco, quella non ci entra per niente, si è convertita, no? Ecco, la prostituta che voleva farlo peccare. E quindi sono prediche strane quelle di San Francesco, ma particolarmente ispirate da Dio, particolarmente convincenti, particolarmente esplicite per indurre anche i peccatori più induriti alla grazia, alla misericordia, alla vita di Dio nell'anima. San Francesco era per le posizioni più estreme, sempre a favore di Cristo, perché appunto aveva fatto la scelta radicale, la volontà di seguire il Signore, la volontà, aveva curato molto la volontà di seguire il suo Signore, povero e crocifisso. Francesco che segue Cristo, povero e crocifisso. Quindi la misura della nostra perfezione, scrive e conclude San Massimiliano, risiede nelle difficoltà che superiamo per tendere alla santità. Confidiamo totalmente nell'Immacolata, consacriamoci illimitatamente a lei e rapidamente, molto rapidamente, diventeremo santi. Quindi che cos'è la santità? Voler seguire l'Immacolata, voler abbandonarsi all'Immacolata, voler fare quello che fa l'Immacolata, desiderare quello che l'Immacolata ci comanda. Confidiamo totalmente nell'Immacolata, perché l'Immacolata è la nostra mediatrice che ci porta a Cristo, che ci porta alla grazia di Dio. E lei è la parte umana di Cristo. Noi, siccome siamo umani, abbiamo bisogno di umanità per subentrare, per entrare nella divinità di Cristo. E questa mediazione di umanità che ci porta alla divinità è l'Immacolata. Questa è la teologia di San Massimiliano. La teologia che fu anche del Monforte, di tanti altri santi, ma San Massimiliano l'ha vissuta e codificata come nessun altro. Bene, ringraziamo Dio di questo dono che ci ha fatto, il Signore di San Massimiliano, viviamo questa Santa Quaresima nella volontà dell'Immacolata. Ave Maria, cari fratelli, tirate buon consiglio.